scende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre, ogni giorno a mezzogiorno su Radio Marte, sempre solo su Radio Marte, sino alle 13. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, c'è Mary Jane Spider-Man che è in regia e saremo insieme sino alle 13 per parlare del Napoli. Prosegue dopo la ripresa di ieri degli allenamenti, dunque la marcia verso la ripresa del campionato. Il Napoli giocherà domenica 15 settembre a Cagliari alle ore 18 contro il Cagliari e ovviamente in questo momento Conte ha a disposizione soltanto una parte della rosa, molti calciatori sono impegnati con le rispettive nazionali, ma ci sono Neres e soprattutto Lukaku a Castelvolturno che sono a disposizione di Conte, in attesa di Gilmour e McTominay che saranno martedì a Castelvolturno e da quel momento Conte potrà anche lavorare alla sua nuova configurazione del Napoli con l'innesto dei nuovi acquisti. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra poco ci collegheremo anche con Emanuela Castelli che è al Jumbo per seguire un convegno dibattito sulla cybersicurezza al quale è presente anche l'amministratore delegato della Lega di Serie A De Siervo, che la nostra Emanuela Castelli ha anche intervistato. Io sono Gianluca Gifuni e l'ho già detto, c'è Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, in collegamento con noi in apertura. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, abbiamo già dato i termini della cessione di sì. Osimhen ieri sera, che fortunatamente è andato via, e quindi un anno di prestito secco al Galatasaray, questo è l'annuncio del Napoli e del club turco. Il Napoli si riserva l'opzione unilaterale per il prolungamento del contratto sino al giugno del 2027. Il calciatore percepirà 6 milioni netti, come comunicato dal Galatasaray, di stipendio. Il Napoli ha già detto che due stipendi, e cioè luglio e agosto, due mesi li ha già dati, e quindi sono 2 milioni. 6 li darà di ingaggio il Galatasaray, sono 8, gli altri 3 comunque il Galatasaray li assicurerà a Osimhen sotto un'altra forma, diritti d'immagine, bonus o quant'altro, insomma a Osimhen sono assicurati gli 11 milioni dell'ingaggio della stagione 2024-2025. È così, insomma, mi sembra di aver fatto un quadro preciso della questione. Ecco, però non ti riusciamo a sentire bene, Pasquale, quindi
dicevo, è un'avventura che è cominciata, quella di Osimhen, senza saluti, no, ai tifosi del Napoli. Ieri ne abbiamo parlato, no, ieri sera, e non ci sono state novità in queste ore, quindi adesso è una storia finita anche male, no, se posso dirlo, perché comunque è stato il capocannoniere del terzo scudetto, però adesso bisogna andare avanti, bisogna pensare alla Napoli attuale, pensare a Lukaku alla prossima settimana, che poi insomma il Napoli a preparare la trasferta di Cagliari con tutti gli acquisti a disposizione. Questo è importante perché il Napoli avrà, come dicevi tu, McTominay e Gilmour, secondo me saranno protagonisti insomma del Napoli sin da subito, perché sono due giocatori importanti che ha avuto anche Conte, la società ha comprato, insomma, spendendo tra McTominay e Gilmour 44 milioni di euro, quindi immagino insomma che saranno immediatamente protagonisti. Ma credo che adesso bisogna andare a Napoli, che poi sicuramente dovrà risolvere definitivamente la questione di Men con una cessione. Io dico che al momento vediamo come vanno questi protagonisti, perché io immagino che se Men faccia il protagonista potrà insomma ricevere l'offerta da 75 milioni e consentirà di andare in un'unità a Napoli.
Ecco Pasquale, nel frattempo noi non riusciamo a sentirti bene, io non so se sei per strada o riesci a guadagnare una posizione migliore, perché poi è peccato non sentire quello che hai da dirci. Il Napoli oggi farà il secondo allenamento dopo la ripresa di ieri.
Adesso
sì, perfettamente.
Allora sì, il Napoli è già in campo, il Napoli oggi ha fatto doppia seduta, farà doppia seduta, quindi ci sarà anche allenamento pomeridiano. Il Napoli farà doppia seduta anche domani. Quindi Conte insomma, come dire, lavora subito sodo, e anche in questa settimana della sosta il Napoli ha fatto ieri pomeriggio doppia seduta, oggi doppia seduta, domani. e poi ci sarà sabato seduta mattutina prima degli ulteriori due giorni di riposo concessi, perché poi a Cagliari si gioca domenica, quindi c'è grande attenzione, grande voglia insomma di migliorare, di curare i dettagli. Alcuni giocatori importanti sono Castelvolturno, Lukaku, Neres, io dico anche Oliveira, insomma, che sono uno dei primi a rientrare dalla Coppa America, e quindi due settimane di lavoro non possono che fargli bene, e quindi si sta lavorando insomma per poi essere al top contro il Cagliari, che è una sfida importante che il Napoli deve provare a vincere prima del primo big match della stagione, che è a Torino contro la Juventus.
Pasquale, un amico ci chiede: Lukaku ha potuto rifiutare la convocazione in nazionale?
Ma guarda Gianluca, non credo che abbia rifiutato, se non è un giocatore così importante, ovviamente ha un rapporto con il commissario tecnico della nazionale, che è Domenico Tedesco. Hanno convenuto insieme, hanno parlato, Lukaku ha chiesto di essere dispensato da questa convocazione perché era arrivato da pochi giorni a Napoli e voleva fare una full immersion con la sua nuova squadra, migliorare la condizione, e il City del Belgio l'ha concesso, quindi non ha rifiutato la convocazione. Hanno parlato insieme e hanno convenuto che Lukaku tornerà in nazionale alla prossima sosta, quella di ottobre.
Ci sentiamo stasera alle 20 per la chiusura di giornata dopo la doppia seduta di allenamento che ci sarà oggi agli ordini di Conte. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Buon lavoro e buona giornata. Il convegno Sport e Spettacolo nell'era della sicurezza digitale si è tenuto ed è terminato pochi minuti fa al Centro Congressi Jumbo 1 con la partecipazione di Bruno Frattasi, cioè il direttore generale dell'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, e di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A. Il moderatore Roberto Napoletano, direttore del quotidiano Il Mattino. Per noi al Centro Congressi Jumbo 1 c'è Emanuela Castelli, che sentiamo. Emanuela, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ciao a tutti i nostri amici marziani e Mary Regia. Sì, si è ultimato da pochissimo il convegno su sport e spettacolo nell'era della sicurezza digitale, dove si è affrontato appunto il tema della relazione tra la pirateria, il calcio e il mondo dello sport e dello spettacolo appunto. Ad intervenire per primo, stimolato dal moderatore Roberto Napoletano, come dicevi tu, proprio Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la Cyber Security Nazionale, che ha un po' evidenziato le varie criticità di un sistema che va ovviamente studiato, che va scandagliato in tutte le sue possibili diramazioni, che è quello appunto dell'era digitale, in cui tutti siamo esposti al rischio di frodi, insomma di furto d'identità e eccetera. Ovviamente relativamente invece al mondo dello sport si è parlato degli interventi che si stanno compiendo anche di concerto con la politica, con il governo e chiaramente con tutte le istituzioni, deputati, ad affrontare la questione di innalzamento della sicurezza, del livello di sicurezza delle piattaforme, insomma, che sono tutte in streaming, che sono tutte digitalizzate, proprio da eventuali attacchi di hacker e dal fenomeno sempre dilagante della pirateria. Tanto si è fatto, ha detto Bruno Frattasi, tanto però si deve ancora fare, mettendo un po' in evidenza quelle che sono state le criticità importanti di un sistema che è in continuo aggiornamento e che vede le autorità competenti sempre in prima linea per combattere contro questo fenomeno che ancora non è stato sconfitto, ma che insomma l'Italia ha buone possibilità di affrontare e fronteggiare con dei mezzi appropriati. Il direttore invece è Luigi De Siervo, l'amministratore delegato della Serie A. Gli è stato chiesto appunto quanto si senta sicuro come appunto responsabile della Lega Serie A, e lui ha ribadito proprio in un intervento molto chiaro e deciso che la pirateria sta uccidendo il calcio, che il calcio appunto, i ricavi del calcio derivano prevalentemente dai diritti TV e dai ricavi dello stadio, e se questi diritti TV vengono chiaramente decurtati dalla pirateria, vengono messi in discussione dalla pirateria, è chiaro che anche il mondo del calcio ne risente sensibilmente. Ha fornito un dato che ho segnato qui, appunto 300 milioni l'anno, circa il 30% dell'ammontare delle risorse annuali di cui appunto può godere il mondo del calcio, il movimento calcistico italiano, vengono perse da quest'ultimo proprio a causa della pirateria. pirateria. Ha elogiato comunque il governo italiano perché si è esposto e si è speso in prima linea con una legge volta appunto a diciamo a frenare questo fenomeno, a provare ad arginarlo. L'ultima fase di questa di questo controllo contro la pirateria, la terza fase appunto, è quella di andare a scavare proprio le persone singole, quindi non solo i sistemi appunto informatici e digitalizzati che vanno ad infissare il sistema casa attraverso la pirateria, ma proprio le persone singole che vanno ad usufruire e che si avvalgono dei servizi di pirateria. In un'intervista che ci ha concesso proprio l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a noi di Radio Marte, ci ha proprio specificato come fondamentalmente, se non si vanno a toccare le tasche dei fruitori singoli del servizio, difficilmente si riesce a sconfiggere un fenomeno che è ancora molto importante. Gli abbiamo chiesto, poi avrete modo di inviare il contributo in onda, dell'appetibilità appunto del sistema calcio. Ha smussolato dei dati molto interessanti, ha detto che il calcio italiano è...
lo sentiremo dopo, no? Lo sentiremo dopo.
Insomma, sono stati interventi molto interessanti, insomma massima attenzione da parte del governo italiano e di tutte le istituzioni preposte proprio per sconfiggere un fenomeno che è il cancro del mondo calcio stesso.
Grazie Emanuela Castelli dal Centro Congressi Jumbo 1 per il convegno Sport e Spettacolo nell'era della sicurezza digitale. Tra poco sentiremo anche l'intervista di Emanuela Castelli a Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A. Grazie Emanuela, buon pomeriggio. Grazie e buon lavoro. Ma che abbassassero i prezzi e vedi come la pirateria si riduce minimo del 50%, ci scrive un amico al 339-666-9990, però 081-6363-633 per intervenire in diretta. Tra poco avremo anche in studio una pillola di Enrico Fedele, ma voi ci dovete dire una cosa: questa formazione Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Oliveira nei quattro di difesa, Anghissà, Lobotka e McTominay nei tre di mediana, Neres, Kvaratskhelia con Lukaku in attacco, che voto date a questa formazione di 11 giocatori che dovrebbe cominciare le partite da oggi in poi con la maglia del Napoli? A tra poco. Salvatore scrive che la formazione che ho snocciolato prima, cioè Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Oliveira con Anghissà, Lobotka e McTominay in mediana e con Kvaratskhelia, Neres e Lukaku in attacco, è un 4-3-3. Sì, è un 4-3-3. Non ha cambiato ancora idea, non so se la cambierà, però insomma questo 4-3-3 poi come sistema di gioco nella sua evoluzione potrebbe diventare una difesa a 3,5 con Di Lorenzo che si spinge un po' più avanti. Insomma, tutto questo perché Conte ha detto che non toccherà i tre d'attacco e c'è McTominay che o prende il posto di Anghissà per giocare con un centrocampo a due oppure si affianca a Lobotka e Anghissà per un centrocampo a tre. A quel punto necessariamente dovrà cambiare qualcosa in difesa, e cioè dovrà togliere un esterno e arretrare l'altro sulla linea dei difensori. Insomma, questo è l'interrogativo di questi giorni in vista della ripresa del campionato. Ma che voto date alla squadra che vi ho dato? Cioè a Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno Oliveira, Anghissà, Lobotka, McTominay, Kvaratskhelia, Neres, Lukaku, che dovrebbe essere l'11 di partenza da oggi in poi nel Napoli, perché sono i migliori giocatori che ha in rosa in questo momento Conte, quelli più vicini, diciamo così, al sistema, all'idea di gioco del nuovo allenatore del Napoli. Ne parliamo tra poco, ma date il voto a questa squadra, a quest'11 iniziale, e in maglia azzurra ascoltiamo Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, ai microfoni di Manuela Castelli al Centro Congressi Jumbo 1 a margine del convegno Sport e Spettacolo nell'era della sicurezza digitale.
Sentiamo. Siamo qui con il dottor Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, al termine di questo di questa conferenza sul cyber, sulla cybersicurezza. E quindi il calcio italiano nel suo intervento ha detto che perde 300 milioni l'anno circa proprio per la pirateria. In che modo riuscire a risolvere in tempi piuttosto brevi un problema così importante che crea un danno così ingente alla Lega e al calcio italiano tutto?
Siamo riusciti a ottenere una legge votata all'unanimità che consente all'autorità per le comunicazioni, attraverso una piattaforma digitale, di interrompere entro 30 minuti dalla segnalazione, come la visione di quel prodotto. Questo è l'inizio di un percorso, ma lo step futuro sarà quello di comminare multe fino a 5.000 euro alle persone che utilizzano questi siti illegali. sostanzialmente. E quello, il bello del digitale, è che lascia un filo che collega anche ricostruibile in passato del consumo di un determinato indirizzo IP attraverso un determinato terminale, per cui la fase prossima sarà quella di applicare la legge che già prevede queste sanzioni.
Lo stato di salute del calcio italiano, indipendentemente dal tema della cybersicurezza?
Il calcio italiano vive un momento straordinario dal punto di vista sportivo, siamo tornati ai vertici del calcio europeo come non succedeva da oltre 20 anni, siamo a questo punto presenti nelle più importanti competizioni europee, abbiamo una grande capacità come dei nostri imprenditori e poi diciamo di costruire squadre competitive, il campionato è partito in maniera molto interessante, ci sono al vertice più squadre, ma soprattutto ci aspettiamo che anche quest'anno il campionato si chiuda all'ultima giornata come è avvenuto qualche anno fa tra Inter e Milan. In quest'anno ci sono tante squadre che possono aspirare a vincere, tante squadre che possono aspirare, come dire, a entrare nel lotto delle squadre per l'Europa e perché no, come è successo negli ultimi anni, interessantissima anche diciamo, la lotta per non retrocedere.
L'appetibilità del calcio italiano in Europa, nel mondo, è in fase di crescita, che cosa si sta facendo concretamente per aumentare ancora di più il livello della sua appetibilità?
Diciamo, lo certificano l'interesse di grandi fondi internazionali nell'acquisto di compagini italiani. Il calcio italiano è ritenuto a tutti gli effetti non inferiore dal punto di vista tecnico al calcio inglese e a quello spagnolo, quindi siamo ai vertici, come dire, dell'Europa. In questo senso quello che stiamo facendo, abbiamo creato e curato molto più il prodotto televisivo. Oggi il prodotto televisivo viene visto in Italia, viene realizzato internamente dalla Lega attraverso un centro di produzione unico nel suo genere, quello di Lissone. Curiamo dalla calore del campo inteso come colorimetria del verde fino ai LED a bordo campo digitali che cambiano in funzione dei segnali. Abbiamo, come dire, siamo stati i primi al mondo a utilizzare tutto quello che chiamiamo l'officiating, cioè la tecnologia al servizio degli arbitri per rendere il prodotto sempre più credibile. Continuiamo ad investire non soltanto sulle telecamere tradizionali, ma su telecamere, diciamo, cinematografiche che servono a raccontare l'emotività dei momenti in cui la palla è ferma, perché non scordiamoci mai che il calcio effettivo sono al massimo 60 minuti su 95. E quindi abbiamo un terzo della gara che viene raccontato con camere diverse, con un regista diverso, che fa quindi un ragionamento, un percorso. Stiamo crescendo la quantità di dati ufficiali che continuiamo a inserire all'interno delle grafiche. Le grafiche sono più presenti, danno più informazione. Stiamo sviluppando tutta una serie di contenuti interattivi sui social. Diciamo, il prodotto viene curato in maniera molto più accattivante. Continuiamo con il centro di produzione a seguire anche la produzione di contenuti durante tutto l'anno. Abbiamo lanciato con successo una radio televisione soltanto un anno fa, che produce 18 ore al giorno di contenuto live e che è presente su Sono oltre che sulla radio DAB, che è Radio TV Serie A con RDS. Quindi diciamo il prodotto è in salute, finalmente viene gestita una vera e propria media company, facciamo non soltanto un evento sportivo ma veramente intrattenimento. 3 giorni fa eravamo a Venezia per lanciare il film con Sedius Alp, la rivista di Io Capitano, che racconta il suo rapporto col calcio con i grandi campioni della Serie A. Quindi diciamo ieri è andato in onda su Rai 3, quindi un prodotto che cambia costantemente e stiamo cercando di raggiungere i vari target.
Allora, Luigi De Siervo, lo avete sentito in questo stralcio significativo di intervista di Emanuela Castelli al Centro Congressi Jumbo 1 per questo convegno sullo sport e la cybersicurezza, amministratore delegato della Lega di Serie A, che dice, afferma che il campionato italiano dal punto di vista tecnico è a livello di quello inglese, della Premier League e di quello spagnolo. Forse sullo spagnolo possiamo essere d'accordo, ma rispetto a quello inglese non credo sia così. Non so che ne pensa Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
Che il calcio italiano sia in salute forse è vero, ma che sia a livello della Premier League dal punto di vista tecnico mi sembra un'eresia, però.
Ma è da scorporare un po' questo ragionamento, perché poi si rischia di fare del populismo da una parte e dall'altra, no? Da un punto di vista tecnico è evidente che non è allo stesso livello, questo non significa che le squadre italiane non siano poi così più scarse delle squadre inglesi. Le squadre inglesi sono certamente più ricche e questo permette loro di avere dei giocatori che potenzialmente possono essere più bravi. Poi dopo, nelle sfide uno contro uno, come vedi benissimo, non è detto che vincano per forza le squadre inglesi, altrimenti avrebbero vinto sempre tutte quante le competizioni internazionali, e così non è stato. Ci sono le squadre più forti del mondo, ci sono certamente le inglesi, non ci sono le italiane tra le squadre più forti del mondo. Sicuramente non ci sono fra quelle ricche, perché nella top 10 delle squadre più ricche del mondo non c'è neanche un'italiana. Sul discorso dello stato di salute del calcio italiano, io direi che va meglio ma non va bene, perché veniamo da una situazione debitoria molto importante. In Spagna stanno facendo un percorso di risanamento molto duro, che mette anche in difficoltà il mercato anche delle grandi, vedi il Barcellona, che prima di confermare gli acquisti deve fare salti mortali a livello finanziario. In Italia questa strada è stata percorsa, alle volte è stata percorsa grazie all'inserimento di soldi da parte delle proprietà, però spesso e volentieri siamo di fronte a delle società che sono in passivo e continuano ad operare cercando di risanare il bilancio, spesso riuscendovi, e questo è sicuramente un merito del calcio italiano, che però anziché dover o poter reinvestire i soldi che guadagna magari con le cessioni, magari con i cammini virtuosi in Europa, è costretta almeno una parte a tenerli in casa, giustamente per ripianare il debito. In Inghilterra invece questo non è successo. Se quest'anno c'è stato meno dispendio economico da parte dell'inglese è perché ci sono delle regole di fair play finanziario interna all'Inghilterra che hanno già mostrato i primi segni, e le squadre inglesi hanno paura delle penalizzazioni e delle multe. E quindi sono stati un po' più attenti, ecco.
0816363 per intervenire in diretta al telefono con Luca Marchetti di Sky Sport. Luca, ho snocciolato prima una formazione titolare che mi sembra, secondo le indicazioni, una delle due alternative che Conte avrà da oggi in poi, con tutta la rosa a disposizione, quando da martedì l'avrà, dopo la pausa con le nazionali, per le nazionali. E cioè Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Oliveira nei quattro di difesa, di una difesa a tre e mezzo, se la vogliamo chiamare così, sì. Anguissa, Lobotka e McTominay nei tre di mediana, Kvaratskhelia, Neres e Lukaku in attacco.
Ah, tu mi giochi con il 4-3-3.
Io, perché? Il ragionamento è questo. Allora, Conte ha detto che i tre davanti non li muove, quindi giocheranno sempre tre attaccanti, va bene? Quindi o Kvaratskhelia, Politano, o Kvaratskhelia, Neres e Lukaku, sempre lì. Sì. Allora le alternative sono due: o continuare a giocare con un centrocampo a due e quindi però sostituire Anguissa con McTominay a questo punto, oppure varare un centrocampo a tre. Varare un centrocampo a tre significa togliere un esterno e quindi arretrare l'altro esterno sulla linea dei tre centrali di difesa, certo. E quindi varare una difesa a quattro. Ci sono due alternative, non si scappa da queste due.
No, non si scappa, si può mischiare un po' questi elementi che hai messo tu, quindi mettere un centrocampista in più piuttosto che una mezza punta in più, o un difensore in più, o un centrocampista in più, però quelli sono, e credo che più dei numeri valgano i principi, sì. Perché poi alla fine è vero che tu puoi inserire un centrocampista al posto di un difensore, un attaccante esterno al posto di un centrocampista, o una mezza punta per star più comodo Lukaku. Però alla fine i principi di gioco sono quelli importanti, e credo che Conte abbia già dimostrato che questo tipo di indicazioni dalla panchina sono arrivate anche in maniera piuttosto chiara. Io non so se poi Conte andrà più verso una linea difensiva a 4 o una linea difensiva a 3, con la possibilità di uno fra Di Lorenzo e Oliveira di arretrare o di allungarsi, dipende con chi parte, però più o meno i giocatori sono quelli e più o meno le porzioni di campo sono quelle. La cosa importante che credo, soprattutto dopo la sosta, perché chiaramente la sosta ha comunque i suoi lati positivi, perché si può lavorare insieme, ma mancano i nazionali, quindi a Napoli ne mancano un bel po', e Conte di fatto potrà lavorare con la sua squadra dal 10 settembre in poi.
Due domande prima di salutarti. La prima: che voto dai comunque a quest'undici iniziale, a prescindere dai numeri, dal sistema di gioco che ho dato, e qual è stato secondo te l'acquisto più importante del Napoli in questa sessione di mercato?
Ma l'acquisto più importante del Napoli, secondo me, è stata la capacità di poter intervenire sul mercato indipendentemente dalla vicenda Osimhen. Io sono rimasto stupito da questo, ti dico la verità, dalla voglia del Napoli di comunque dare a Conte, indipendentemente dalla cessione di Osimhen, una squadra che aveva in testa la dirigenza napoletana e l'allenatore all'inizio della loro avventura, e questo è un particolare da non sottovalutare. Quindi come simbolo ti direi Lukaku, no? Che è un po' il simbolo della rivoluzione di Conte. Il voto che do alla formazione, ma alla rosa del Napoli, perché mi sembra che ci siano e comincino ad esserci anche le famose alternative che Conte chiedeva, tant'è vero che siamo indecisi anche sul sistema di gioco iniziale, è un voto alto. Io tra il 7 e il 7 e mezzo lo do.
Quindi se la gioca con tutti il Napoli tranne l'Inter?
Secondo me se la gioca con tutti, secondo me nella gara se la gioca anche con l'Inter, anche questo con... non significa che vince il campionato, certo. Però secondo me il Napoli per un posto in Champions League può dire la sua, e quindi siccome non sai mai come vanno le altre, dal momento che sei lì provaci, male che va non vinci il campionato, nel senso, secondo me oggi il Napoli deve avere un percorso di crescita che l'Inter ha già avuto per poter rodare tutto quello che c'è intorno alla squadra e non soltanto sull'undici titolare, allenatore nuovo, squadra comunque nuova, degli equilibri che devono essere creati. Questo sta succedendo un po' in tutte le altre tranne l'Inter, e quindi secondo me il Napoli la sua la può dire.
Grazie a Luca Marchetti per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao.
Da Sky Sport, uno dei più grandi esperti mondiali di calciomercato, tra poco arriva Enrico Fedele che ha già la faccia, non so, tra il diffidente e lo scettico, non so che cosa, perché secondo me vuole dire qualcosa che è certamente contraria a quello che ho appena detto io, insomma, che ho chiesto a Luca Marchetti. Vabbè, insomma, lo scopriremo dopo la pubblicità, fra un minuto. Allora, cosa dice Fedele? Siamo in diretta.
Sai che facevo un barbiere?
Ma chi?
Un padre baiano.
Ah, a Soccava, via Pomeo. Bravo. Perché io lo incontro ogni tanto, e lo zio abita vicino a casa mia, presso casa mia, te lo incontro spesso. Che le serve?
No, no, siamo a
buongiorno, bene, sì, va bene, buongiorno direttore. Buongiorno, si avvicini un po' di più se possibile al microfono. Ecco, può anche spostare la sedia. Se vuole, eccoci qua. Buongiorno direttore Fedele.
Buongiorno.
Ma io vorrei snocciolare anche a lei questa formazione, va bene?
Adesso ho sentito.
Meretti in porta. Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno Olivera, Anghissà, Lobotka, McTominay, Kvaratskhelia, Neres, Lukaku. Le piace?
Capito. Quanti sono i giocatori lì?
11.
Conto.
11. Conto. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno Olivera.
5.
Anghissà, Lobotka, McTominay, Neres, Kvaratskhelia, Lukaku.
Cioè, come hai giocato tu in questo modo?
Col 4-3-3, insomma, con una difesa che poi diventa 3,5 perché Di Lorenzo fa.
Anghissà gioca?
Sì, gioca Anghissà.
Giochiamo 3 in difesa?
No, 4 in difesa.
Portiere non gioca.
Portiere, 4 in difesa, 3 centrocampisti.
Ah, con 4 difensori?
Sì, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno e Olivera.
A 4?
4 difensori.
4-3-2-1.
4-3-3. 4-3-2-1, sì. 4-3-2-1. Le piace?
Guarda, il concetto è questo: il Napoli ha bisogno di un centrocampista in più. Lui ha giocato contro il Parma 4-2-4 nella al finale, quindi oscilla. Certamente non può giocare 3-4-2-1. Qua non si discute.
Allora, se io però le dico che Conte ha detto solo una cosa sull'aspetto tattico dopo l'ultima partita, e ha detto: io certamente non muoverò i tre attaccanti, cioè i tre attaccanti ci saranno sempre. Allora, quindi
se gioca
con i tre attaccanti,
gioca
e tre difensori,
deve
tre,
gioca quattro dietro.
Quattro dietro.
Ah.
Perché altrimenti non può mettere tre centrocampisti.
Se la formazione è dove io non mi trovo d'accordo.
Con chi?
Se
con me?
Deve giocare con tutti. Se non gioca a tre.
In difesa?
Nel quale c'è un giocatore che gioca in un ruolo non suo e che anche adesso Spalletti si ostina a farlo
di
giocare.
Lorenzo.
Di Lorenzo. Quindi il Napoli sulla corsia destra ha qualche difficoltà, avendo un giocatore come Di Lorenzo che sulla corsia destra come quinto è un giocatore uno dei migliori, perché grande nella spinta, ottimo negli inserimenti. Così nella
fase di fede. Però anche come quarto è stato bravo, mi pare.
Come
no?
Quarto è diverso.
Certo.
Il quarto è diverso dal braccetto.
Certo.
Ah. Quindi praticamente sul quarto lui va bene. Su questo non si discute.
Siamo andato bene, ha vinto lo scudetto con Spalletti, insomma. Quindi,
Non si discute. Però il concetto di fondo è: se invece tu giochi con due in mezzo al campo, con cioè il 3-5-2,
sì,
il 3-4-2-1. Tu hai Anghissà e o Bambolotto. Non reggono, ma non reggo con
neanche
nessuno.
McTominay e il Bambolotto reggerebbero.
O Bambolotto non regge a due.
Lobotka sarebbe. Va bene, salutiamo un amico, lei non so se lo conosce, si chiama Francesco Baiano, faceva l'attaccante, adesso è allenatore.
Diglielo a lui.
Lei conosce Enrico Fedele, Baiano, buon pomeriggio Ciccio.
Sì, lo conosco molto bene Enrico.
Ciao Ciccillo. Come stai? Fa parte della parte della mia gioventù.
Comunque su questo sono d'accordo con Enrico.
Grazie Ciccio.
Il Napoli sta facendo una fatica incredibile in mezzo al campo. Lobotka non può giocare a due.
Ecco, allora io ripeto, se Conte ha detto solo una cosa, io non toccherò i tre attaccanti e il centrocampo non può essere a due, quindi sarà a tre. Lui non potrà mai fare il 3-5-2, non potrà fare il 3-4-2-1, dovrà necessariamente varare una difesa a 4 per giocare con tre centrocampisti e tre attaccanti.
Ma vedi, nel calcio non c'è niente di assoluto. Durante la partita ci possono essere delle varianti, ci possono essere delle situazioni particolari. L'hai visto contro il Parma, dove noi il primo tempo abbiamo avuto una lezione di gioco sotto tutti i punti di vista, che il Napoli non reggeva. Nel secondo tempo è entrato Mandingo, va bene?
Lukaku, Mandingo.
Quando a un certo punto, che è successo? Che Peccia, ottimo allenatore, ma presuntuoso.
Era un suo giocatore, era gestito da lei, no?
L'ho visto crescere, tempo, no. Però non è stato un mio giocatore, però è stato un po' presuntuoso, anche un bel po' presuntuoso, perché non si rischia a 20 minuti dalla fine esaurire tutte le sostituzioni. Poi è capitato quello che è capitato e arrivederci e grazie. Quindi noi dobbiamo fare tesoro degli errori, guardare al risultato, ma vedere come è venuto.
Certo.
E quali sono, perché tu giochi a Verona e rischi, giochi in casa e rischi, non so se mi sono spiegato, e la falla in mezzo al campo a due si vede evidente, può dire quello che vuole Conte.
Va bene, caro Gifuni, lei non crede che ci sia troppo ottimismo? Sinceramente io sabato scorso ho visto il più brutto Napoli degli ultimi 30 anni, non esageriamo Francesco. Vittoria finale solo merito dell'espulsione del portiere avversario, aspettiamo fiduciosi perché con questa squadra si può solo migliorare. Vi abbraccio Francesco. Francesco Baiano in collegamento con noi, da allenatore in attacco. L'attacco innanzitutto Kvaratskhelia, Neres, Lukaku. Ti piace? E soprattutto poi Politano se la può giocare con Neres? Ancora?
Secondo me sì, se può giocare. È importante che sia arrivato un giocatore come Lukaku, ecco, no. Perché era palese, si vedeva che il Napoli era veramente in difficoltà lì davanti, non c'era nessuno, parlo delle due partite viste, non c'era nessuno che teneva palla, che faceva salire la squadra. Questo è un giocatore determinante per la fisicità che ama. Ma allo stesso tempo, nonostante ha questa fisicità, è un giocatore veloce. E perciò è arrivato Lukaku, non è che mi faccio prendere troppo che abbia fatto gol nella prima partita, mi faccio prendere dal fatto che sia arrivato il centravanti che voleva Conte, è un centravanti che fa la differenza e perciò ovviamente sposta gli equilibri. Poi è normale che il Napoli deve migliorare, perché nelle ultime partite non si è, diciamo la verità, non si è visto un grande Napoli, anzi, però è normale che nessuno ha la bacchetta magica, ci vuole tempo, ci vuole tempo per lavorare a un allenatore che è un vincente, e poi che sia, uno può dire me è simpatico, non me è simpatico, ma è un allenatore vincente.
Allora, no, voglio dire una cosa, perché questo amico Paolo dice onestamente ascoltare i termini razzisti, perché Mandingo lo ha preso per un termine razzista. Paolo non sa cosa sono Mandingo. I Mandingo, che sono uno dei maggiori gruppi etnici dell'Africa occidentale, cioè sono uno stato dal punto di vista del popolo, è un popolo dell'Africa, quindi non c'è nessun elemento razzista nel termine Mandingo. Quindi Paolo, anche il tuo
Paolo,
messaggio...
sei un ignorante! Non ti consento di avere questi dubbi, è chiaro? Allora devi sapere, io ho parlato di Mandingo perché Mandingo era l'espressione di soggetti che erano vessati nell'America e lui si fece portabandiera della libertà degli uomini di colore, perciò non ti permettere di dire queste cose al sottoscritto, né di pensarle.
va bene. Comunque Mandingo è semplicemente un gruppo etnico, dire, un popolo dell'Africa, bravo, e quindi non c'è nessun elemento razzista.
Per parlare, il soggetto che fu interpretato in televisione parlava di un omone il quale era straripante da un punto di vista fisico. Ecco dove sta la similitudine. E per andare nel calcio, perché queste cose poi se no lasciamole perdere, la differenza, allora, Raspadori, vorrei parlare di calcio, ma non di pallone, perché Ciccio, ascolta, e dimmi se sei d'accordo. Allora, mentre Raspadori, da un punto di vista tecnico, è certamente superiore a Lukaku, però nel gioco di Conte, Conte ha bisogno di un attaccante che viene incontro, viene palla e l'appoggia per far entrare le mezze ali oppure i due giocatori esterni d'attacco. Raspadori non tiene botta perché è una zanzara, pesa 13-14 kg e quindi praticamente prende il fallo, però non viene a finalizzare l'azione precedente. Ecco la forza di questo ragazzo. E Ciccio, da grande attaccante, ha detto una cosa molto importante: nonostante che è alto 1,90 m e pesa 103 kg, lui nel breve è veloce, è rapido, si è visto nel gol come si è girato, no?
Va bene, Ciccio, sei d'accordo con
come non è d'accordo? Adesso
non fa una grinza, non fa una grinza il discorso, e perciò dico
no, hai ragione, sono d'accordo con te.
Allora Ciccio, invece questa formazione che ho snocciolato prima, diciamo così, con una difesa a 4 che poi magari in fase di impostazione diventa 3 con uno dei due esterni, Di Lorenzo a destra, Olivera a sinistra, che spingono, e cioè Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Olivera nei quattro di difesa, Anghissà, Lobotka e McTominay nei tre di mediana, con McTominay mezzala anche di inserimento, e con Kvaratskhelia e NRS alle spalle di Lukaku. Ci dai un voto, un giudizio su questo 11 titolare e soprattutto dove può arrivare nella confusione che c'è in questo momento in Serie A tra tutte le squadre di vertice?
Ma dove può arrivare? Io ritengo, al di là della confusione, io ritengo che il Napoli sia una squadra che può non tranquillamente, ma può raggiungere i primi 4 posti.
D'accordo.
Per organico e per qualità dell'allenatore. Poi è normale che mi aspetto, mi piacerebbe vedere il Napoli che lottasse per vincere il campionato, ma bisogna avere i piedi ben saldi in terra, e il Napoli deve costruire un passo alla volta, e poi se a marzo saremo lì a lottare insieme all'Inter, che ci sarà sicuramente, e allora potrà puntare a qualcos'altro, però per adesso bisogna avere la testa, parlare poco e pedalare molto.
Va bene, se la gioca comunque anche con l'Inter, come diceva Luca Marchetti, il Napoli?
No, secondo me è un passettino dietro,
però con tutte le altre sì. Juventus, sì, Milan,
anche con la Juventus. Cioè la Juventus, io dico, noi siamo veramente abituati a elogiare, a portare su e dopo giù, poi dopo a buttare giù, ma la Juventus ha giocato col Como, col Verona e con la Roma, ha fatto 7 punti, ma ha fatto un mercato incredibile, ha speso l'ira di Dio. È una squadra che ha cambiato 7, 8, 10 giocatori, sono arrivati tutti fenomeni. Sì, ma prima di elogiare in questa maniera, aspettiamo. Ha giocato con due squadre che devono lottare per non retrocedere. Ha giocato con una squadra come la Roma che, se fa un miracolo, arriva in Champions League. Se fa un miracolo, però. E già parliamo di Juventus che è alla pari o ha superato l'Inter. L'Inter in questo momento è una spanna sopra gli altri, perciò tutte le altre sono sullo stesso livello, a mio modesto parere.
Grazie a Francesco Baiano per essere stato con noi, e in bocca al lupo. Grazie. Ovviamente per l'attività di allenatore. A Ciccio Baiano ci fermiamo, direttore?
Sì, sì.
Lo sai che tra poco chi c'è? Mimmo Malfitano, è contento di parlare con Mimmo?
Mimmo?
Malfitano. La storica firma della Gazzetta dello Sport.
Tu che dici?
Se lo ricorda? Ma lei non si ricorda più niente, ma ha detto, ma sta invecchiando lei.
Molto.
Quando compie?
È da quando me la faccio con te.
Giusto. A tra poco. Allora, direttore Fedele, buongiorno ancora, queste Forza Napoli sempre, fino alle 13 in vostra compagnia, poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Dario Sarnataro e Marte Sport Live. Qual è il giocatore più importante che ha acquistato il Napoli? Per me, senza ancora aver visto nulla, direttore, io le dico subito, mi butto così perché lo conosco, l'ho visto giocare e penso che possa dare tantissimo al Napoli, è McTominay. È il crack del Napoli e ce ne accorgeremo. E ce ne accorgeremo.
Non sono d'accordo.
E ce ne accorgeremo. Ma anche in zona gol.
Ti spiego. Per me, buongiorno. In assoluto. In assoluto. Perché è un ragazzo di grande fisicità, è quello che mancava al Napoli e ha le stimmate del difensore. Per quanto riguarda
la griglia,
McTominay. Il ragazzo in difesa è forte e anche nelle proiezioni offensive.
McTominay.
No, sto parlando di buongiorno.
Beh, lo sai che McTominay ha giocato anche da centrale di difesa in passato nel Manchester United. Sì, prego.
No. Allora devi sapere che una cosa, ma tu la saprai, anche se la regista non sente, hai capito? A posto. Benissimo. Allora, devi sapere che nella storia del calcio italiano pochi, quasi nessun giocatore scozzese o inglese si è affermato in Italia.
E Souness era scozzese, Souness,
ma non era un giocatore determinante. Io ho detto buongiorno per non mettere Lukaku.
Brady era irlandese.
Aspetta. Ho detto buongiorno come giocatore importante, ma il giocatore determinante è Lukaku. Per me il giocatore determinante sono chi fa i gol, va bene? Ma buongiorno, è un giocatore,
un portiere che para è un giocatore che
ma
ha visto la parata di Meret con
bravo,
il Parma?
Bravo, ma lui ne pare bravo. Allora, il concetto di fondo è un altro. Allora ti dico, i migliori giocatori molti anni fa, molti, tu non eri nato, Steve, ancora,
però le chiedo di essere breve perché ci sta aspettando una persona dall'altro lato. Prego,
e allora direttore. Si chiamava Lowe e Becker, più grandi giocatori scozzesi nel Torino, fecero niente. Un altro grande giocatore, Greaves, inglese, giocò nel Milan ma non ebbe una grande fortuna per il modo di vivere il calcio, è chiaro. Poi un altro è stato Rush.
Quale
con la Juve non è che abbia avuto una grande cosa. Allora io credo solo che bisogna che si adeguino al nostro calcio, soprattutto alla nostra, ai nostri allenamenti. È però il giocatore da un punto di vista fisico che mancava al Napoli. Vediamo chi c'è.
Lo vuole presentare lei? Io gliel'ho detto.
Non so chi c'è.
Mimmo si chiama di nome.
Mimmo?
C'era però.
Mimmo?
Allora, chi che Mimmo? Bello ascoltare Fedele. Tonino Vesuvio scrive poi una domanda per il direttore. Gilmour può essere simile a Barella per caratteristiche?
No, Gilmour è simile a Fusi.
Ordine e contenimento.
È un ragazzo che tu qualche anno fa eri innamorato di Dem. Ti ricordi quando è venuto?
Dem? Perché lo volle Gattuso, se lo ricordi?
Mamma mia, poi ci marire.
Non le piaceva Dem?
No, mi piaceva come movimento, ma non aveva le stimmate di quel giocatore.
Dem
non è un organizzatore, però è un giocatore tatticamente che il Napoli non ha.
Cioè, come Gilmour, somiglia a Gilmour come tipologia di giocatore, di movimento
fisico. 1,70. È un giocatore di movimento, però è un cacciatore di pallone, è un giocatore di sacrificio, un giocatore che non ha il Napoli.
Allora c'è Mimmo di nome, il cognome
Mimmo. Io conosco un solo Mimmo.
E chi è?
Dopo Modugno Malfitano.
È lei?
Sono io. Buongiorno caro direttore.
Ciao Mimmo, dopo Modugno vieni tu.
Vabbè, è troppo però.
No, però c'è la M, la A, scusi, dopo la M. Quindi prima Malfitano e poi Modugno nell'appello.
No,
vabbè.
È l'affetto, per carità.
No.
Qui parliamo di affetto.
Per tutto.
Senti Mimmo, diceva il direttore, io dico che McTominay è l'acquisto più importante del Napoli, quello che sarà più determinante. Buongiorno invece per il direttore Fedele.
È Lukaku.
C'è anche chi scrive Neres sarà il crack, vedete, tra i nostri giocatori. Insomma.
Allora, io sono molto pratico, perché è inutile che ci giriamo intorno. Io McTominay non è che l'ho visto giocare chissà quante volte, l'avrò visto sicuramente con la Scozia, l'avrò visto anche col Manchester, però in tutta onestà, se ti dovessi dire, mi ricordo le qualità, le caratteristiche di questo giocatore, direi una grande stupidata. Allora, se mi devo soffermare sui giocatori che io conosco, perché Gilmore non lo conosco, Neres non lo conosco se non per filmati, e allora quelli che io ho visto e che ritengo giocatori di spessore sono Buongiorno e Lukaku. Ecco, questa è la mia valutazione, in attesa di conoscere i due scozzesi, di vederli nel campionato italiano, e dopodiché, perché ci sono tante considerazioni e valutazioni da fare, non è semplice. Adesso tutti parlano di McTominay, magari nessuno l'ha mai visto giocare, però a Napoli funziona così: il Napoli sta seguendo, che ne so io, Tizio, e tutti quanti dicono grande campione, e non sanno manco che ruolo fa.
Però Mimmo, io devo dire, io poiché seguo il Manchester United, seguo la Premier e seguo anche, ho seguito anche qualche partita della nazionale scozzese, è un giocatore box to box, come si dice, cioè
che
è
significa
uno
all'italiano
campo, a tutto campo, a tutto campo, che corre come un matto, ha ottimi piedi, fisico, 1,93 di altezza, colpo di testa, ha giocato come mezzala, come mediano e come centrale di difesa.
Devi sapere, insomma,
è un giocatore
che gioca 5-6 ruoli, non sa fare nessun ruolo.
Vabbè,
allora, ti dico, allora è un ragazzo di grande fisicità. Io sono stato uno che nella difesa a 3, tu adesso ti sei inventata questa a 4.
Inventata, è un'ipotesi.
Hai bisogno, ma non credo. Hai bisogno di due giocatori. No, tieni presente che nella Juve, quando giocava a 3, c'erano due bambini. Uno si chiamava Erana, l'altro si chiamava Emerson. Nel mio padre.
Emerson è come McTominay.
Allora, ecco,
perché mi guarda così?
No, sto parlando con te.
E l'altro invece è anche e quindi siamo a posto.
Sì, tale è qua. E poi nel Parma ne avevamo altri due.
Chi sono?
Uno era Dino Baggio e l'altro era Bogosciano. Se non hai dei difensori che sanno marcare e degli esterni che sanno marcare, pigli 50 gol. È chiaro?
E il Napoli non ne deve prendere più di
30. Ora, praticamente, se il Napoli gioca con Di Lorenzo a fare il terzino, come dite voi, che io non uso quella parola, braccetto, il terzino, un braccetto non sa giocare.
L'ha inventato Eziolino Capuano 13 anni fa a Coverciano, me l'ha detto ieri.
Ha fatto una bella cosa, però rimane braccetto, non ho capito perché braccetto. Il braccetto stamattina non partiva la macchina, ma ha detto un meccanico, un braccetto, dica a destra o a sinistra, perché che faccia, che andavo?
Ah, l'ha cambiato?
No, sì, l'ho cambiato.
Ha messo Di Lorenzo Oliveira?
Sono tutti e due, perché nessuno di tutti e due ha la stima. Ma la cosa è importante, con altro, voi vi rendete conto di questa, e vorrei anche il conforto di Mimmo, di questa strambata a 360 gradi, siamo nel periodo di Numerus, ha fatto De Laurentiis il Napoli, e conta, cioè De Laurentiis passa da un manager che investe metà di ciò che incassa a un imprenditore con il rischio di imprese, spendendo più di 100 milioni di euro per raggiungere un obiettivo. Passa dall'aver preso dei giocatori giovani su indicazione di Benitez per rivenderli a giocatori già fatti.
Sì, ha cambiato strategia.
Perché? Perché punta alla Champions?
Vogliamo sentire cosa dice Mimmo Alfitano su questo tema, perché mi sembra strutturalmente fondamentale poi nell'evoluzione del Napoli, dopo 20 anni di presidenza De Laurentiis, che peraltro
ti devi chiedere il perché.
Domani portò 20 anni fa, domani, 6 settembre, i documenti in tribunale per acquisire il Napoli, il 10 settembre è, diciamo, il giorno ufficiale di insediamento di De Laurentiis alla presidenza, quindi il 10 settembre saranno 20 anni esatti. Mimmo, hai sentito il ragionamento?
Quelle giornate le ho vissute a Castel Capuano, eravamo tutti lì, quindi ricordo bene quella storia. Sì, ho sentito l'analisi fatta da Enrico su questa metamorfosi di De Laurentiis. E come potrei non essere d'accordo? Io condivido anche le virgole di quello che ha detto, perché è così. Cioè De Laurentiis è stato il primo ad attuare una trasformazione su se stesso, e poi dopo sul piano del come dire, finanziario, economico e anche tecnico, ha lasciato fare a Conte, ha affidato tutto a lui e, come diceva Enrico giustamente, non ha badato più a comprare giovani tipo Benitez per poi valorizzarli, ma a prendere giocatori finiti, che questi sono finiti nel senso che stanno proprio nel massimo della loro evoluzione. Quindi alla fine, voglio dire, adesso dobbiamo soltanto aspettarci i risultati. Non voglio essere né estremamente ottimista e né pessimista, però dico, seguendo una mia linea di equilibrio, che questa squadra potrà fare grandi cose, anche se ho l'impressione che per una resa totale bisognerebbe, uso il condizionale, modificare qualcosa dal punto di vista tattico.
Ecco, questo voglio analizzare. Questo amico scrive, Sergio le scrive, Fedele, se a centrocampo si toglie Lobotka, si fa un 3-4-3 con Anghissà e McTominay mediani, che sono più fisici e di sostanza, che succede secondo lei?
Ah, c'è più peso.
Ci si può fare?
Si può fare, come no?
Però non c'è l'ordine
però
che dà Lobotka.
Volevo fare un'altra provocazione, prego. Leggera.
Leggera?
Perché io vedo tanti ciambellani. Oramai
i ciambellani cosa sono? Perché qua
i ciambellani sono quelli che
sono preti, insomma.
No, i ciambellani erano ai tempi del re, erano quelli che annunciavano a sul dettato. Dici che fra poco viene.
Ecco.
Tanti ciambellani.
Ah, che sì, erano vestiti, mi sono confuso con i preti, erano vestiti con quei camicioni, però, se non vado errato.
Con un bastone in mano, il Conte,
Enrico Fedele ha detto che il Napoli deve giocare con tre centrocampisti.
Cioè, recitano a dettato. Io vorrei dire una cosa. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti
eccellente.
Su quando Conte è andato al villaggio Valturno. Dopo due giorni a Di Maro stavo pure tu che facevi?
Guardavo gli allenamenti.
L'animatore?
No, io guardavo gli allenamenti da solo.
Allora, vabbè, quando è andato là ha detto: signori miei, Maro e Amaco, chi sono sta gente? Ma sei sicuro che sei un nuovo Napolo? Come, infatti non è rimasto.
Se non lo sapeva, non
è rimasto. No, lo sapevo, perché quando ha fatto la conferenza, spermati. Fatta la conferenza stampa, ha detto che sta squadra è ottima, sembra due o tre cose. Ha detto queste cose. Io
sì,
l'ho
sentito. L'ha visto il Napoli prima, no?
Pure tu. Poi è giunto là e ha detto: mamma, e chi è qua? E mi ha preso residente che mi fa forza pulita. Arriviamo con questi creatori, mi sa. Allora, via. Che rire fa? Allora,
okay, vada.
Quanti giocatori il Napoli ha acquistato dei giocatori? E De Laurentiis, la grande mossa. Per avere il consenso popolare, ma soprattutto perché era l'unica forza. Ha detto vicino a Conte: che vuoi? E oggi dovrebbe dire a Conte che ha detto, questo è quello che volevo dire, ha detto: peccato il fatto di Osimhen, no, quando è finito, certo. Perché non abbiamo terminato. Io, se fossi stato De Laurentiis, sai che avrei detto a Conte: che vuoi? Dimmi che te manca. Non ti interessa Osimhen, che te manca? Parla.
Così più o meno ha fatto.
E che ha detto lui?
E gliele ha comprati?
No! Già le aveva comprati.
Beh, evidentemente
non
forse manca.
Non fa pure tuo ciambellano.
No, qua che ciambellano? Che ciambellano? Neanche che non mi piacciono le ciambelle.
Come no? Ti piace la crema?
No. Allora, Mimmo, dal punto di vista tattico, visto che tu sei appassionato, prima di salutarti, ti chiedo. Allora, Conte ha detto: i tre attaccanti non li tocco. Resteranno tre, quindi Kvaratskhelia, Neresio, Politano e Lukaku, va bene? Quindi a questo punto le modifiche riguarderanno il centrocampo o la difesa. Se a centrocampo McTominay sostituisce Anghissà, si continua a giocare a due col 3-4-2-1
o Lobotka,
insieme a Lobotka. Se invece McTominay, l'altra soluzione, l'alternativa è McTominay insieme a Lobotka e Anghissà, in questo caso devi necessariamente, per giocare col centrocampo a 3, togliere un esterno e fare la difesa a 4.
E perché non puoi giocare a 3 con un attaccante in meno?
No, ha lui ha detto che non li tocca i tre attaccanti, lo ha detto Conte, non li toccherà.
E
quindi
allora
questa
deve
è la
giocare,
base.
Allora deve fare il 4-3-3 se non tocca gli attaccanti.
Perché così. Non lo vedi McTominay al posto di Anguissa, il centrocampo a due, no?
Sì, come no, il 4-2-3-1, anche questo ci mancherebbe, ma bisogna vedere. Io non credo che Conte abbia intenzione di modificarsi e di spostarsi da quella che è la sua idea vista finora, però io mi ricordo che lui alla Juve ha giocato col 3-5, che poi noi diciamo 3-5-2, ma è sempre stato un 4-5-1,
sì.
Però diciamo così, come insomma,
5-4-1 anche, insomma, come ha fatto col Bologna, il Napoli.
No, scusami, 5-4-1, ecco. Sì, come ha fatto col Bologna, quindi voglio dire, Conte non, da questo punto di vista non porta nulla di innovativo. Ecco, tatticamente lui è questo, lo sappiamo. Ora bisogna capire, quando lui dice non rinuncio ai tre attaccanti, che cosa intende, perché giocare col 2-1 non significa giocare con tre attaccanti, perché Varaschelia è più accentrato, Neres altrettanto, quindi ora bisogna capire Politano o Neres,
certo.
E invece se li fai giocare larghi, secondo me hanno maggiore possibilità di trovare gli spazi, perché sono giocatori che devono giocare con lo spazio, proprio perché sono qualitativamente validi.
Sai quante volte avremo modo di parlare di questo? Noi siamo in chiusura, direttore.
Un secondo. Se no mi aggancio poi, sarà un problema che Dario sicuramente. La campagna acquisti del Napoli è da
9,
anche 10. E vendite?
4, 5.
Ma che 5?
4.
Vabbè. Allora,
ci siamo.
6:30 Ciambellano.
Va bene.
Ciao.
Allora, Mimmo, grazie, ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie a Mimmo Malfitano,
ciao,
per essere
Mimmo.
Stato con noi.
Grazie a voi, ciao direttore.
Storica firma della Gazzetta dello Sport. Grazie direttore per essere stato qui. Noi ci vedremo per tutta la stagione il lunedì qua.
Il lunedì
in studio con Enrico Fedele, quindi se qualcuno
vuole
qualcosa
qualche
può
parola,
anche venire qui. A Radio Marte, a Via Comunale Tavernola 166 bis, a Capodichino.
Vabbè.
No, possono venire per incontrarla, firma gli autografi, fa le fotografie, mangiamo una sfogliatella insieme, un caffè, un aperitivo. Va bene, grazie direttore.
Arrivederci.
Il lunedì, ogni lunedì a mezzogiorno qui con Enrico Fedele in studio. Adesso arriva Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio e con Marte Sport Live su Radio Marte. Grazie a Gigi Soriani e a Spider-Man per aver curato la regia. Grazie a voi per la cortesia attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto. Ci sentiamo domani a mezzogiorno con Forza Napoli sempre.